Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 24, primo episodio della stagione estiva, della parte estiva della stagione, stagione che volge al termine. Astronauticast Studios di Milano, io sono Michael Sacchi al microfono numero 1 e qui con me c'è Paolo Amoroso.
Dal microfono numero 2 vi saluta Paolo Amoroso.
E da Erve c'è il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti, buonasera amici.
E collegato da noi, con noi dal Millennium Falcon, abbiamo un amico. Ecco, poi lo faremo intervenire più tardi. Vabbè. Buonasera a tutti quanti, chi ci sta ascoltando in diretta. Si vede che gli ascoltatori sono calati perché le serate cominciano ad essere più gradevoli, si fanno due passi, magari per mangiarsi un gelato prima di andare a letto, ma in realtà a Milano non c'è il clima da gelato ancora, fa ancora freschino.
No, ancora si può aspettare.
Abbiamo una serata, un programma della serata che prevede le solite notizie e poi un'intervista a una personalità dello spazio italiano. Marco?
Sì, intanto stavo dando un'occhiata in chat e notavo che questa sera potremmo anche svagarci poi nell'after hour in lunghe chiacchierate sulle nostre serie TV preferite con tanto di spoiler, perché non c'è il nostro Rick and Real, per cui possiamo andarci dentro alla grande. No, tornando subito a bomba, abbiamo intervistato Enrico Flamini, che è impiegato presso l'ESA, è una personalità di altissimo riguardo, anche perché si è occupato praticamente delle missioni spaziali dell'ESA, dell'ASI, per tutta la durata, per tutta l'esistenza di questo nostro ente. Infatti abbiamo dovuto scaricarci il curriculum per non dimenticare nulla delle innumerevoli attività nelle quali ha partecipato, alle quali ha partecipato. È stata un'intervista lunga e interessante, e proprio per rendere il massimo della qualità a questa persona abbiamo preferito far condurre l'intervista per una volta dagli Astronauticast Studios con la potenza dei 10 megabit e non dalla solita studio staccato qui da me,
dove guadagniamo in termini di qualità della linea e perdiamo in termini di dialettica dell'esecutore dell'intervista,
di qualità dei contenuti della tua parte.
Io non sento nulla, mi sa che hanno problemi in chat, forse segnalano qualche problema in chat, non lo so. Comunque sì, ecco, come accennava Michael, abbiamo quasi raggiunto il termine della stagione, saranno gli ultimi due episodi, quelli successivi a questo. Speriamo di avervi intrattenuto e di avervi divertito almeno la metà di quanto ci siamo divertiti noi a realizzarlo. Comunque non cominciamo adesso con
ma che poi ci commuoviamo.
Esatto, con il momento da musica di tristezza.
Non ce l'ho pronta stavolta.
Questo era un assist.
No. Ma non c'è in tutte queste qua. Posso metterti una musica drammatica se vuoi, però non è quella a cui puntiamo.
Ce le dobbiamo preparare, saranno un punto forte della stagione 4 insieme a molte altre cose di cui ancora non vi possiamo parlare.
E fu così che gli ascoltatori diminuiscono vertiginosamente.
Beh, abbiamo comunque un docket pieno di notizie prima di passare all'intervista e quindi, non lo so, scegliamo il più sicuro, il più affidabile, il più migliore dei nostri contributors e columnist, che è Paolo Amoroso, per rompere il ghiaccio e cominciare insomma a raccontare quello che è successo in queste due settimane di assenza.
Beh, ti ringrazio e so che questa è una notizia che sia tu che Michael tenete, che faccia io, che me ne occupi io, perché siamo al momento vintage. Parliamo infatti del programma Apollo. Dobbiamo tornare indietro al 1969, in particolare al novembre del 1969, quando è stata lanciata la missione Apollo 12. Bene, sembra, da quello che è stato scoperto recentemente, che Apollo 12 possa avere lasciato, all'insaputa addirittura dello stesso equipaggio della missione, una specie di mini museo d'arte moderna sulla Luna. Un museo che consiste di una piastrina in materiale ceramico di piccole dimensioni, grande più o meno come un francobollo, con quindi di forma rettangolare, con un lato maggiore di un paio di centimetri e un lato minore più o meno della metà. Questa piastrina porterebbe incisi con tecniche utilizzate per l'incisione, con le stesse tecniche utilizzate per l'incisione dei circuiti telefonici, porterebbe incisi sei disegni di altrettanti artisti moderni estremamente noti. Vi faccio soltanto qualche nome: Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Forrest Frosty Myers e altri. Sono artisti di cui evidentemente potremmo dirvi tutto se sapessimo qualcosa d'arte, quindi questo è l'unico aspetto della notizia che non approfondirei. Questa non è una notizia ancora certa. E come si è scoperto che il modulo di lunare della missione Apollo 12, cioè il modulo Antares, avrebbe portato sulla Luna questa piastrina, che sarebbe fissata sotto il rivestimento isolante termico in Mylar, quello che nelle fotografie appare come un po' come un rivestimento di carta stagnola, su una zampa appunto del modulo lunare. Quindi si troverebbe questa piastrina fissata su una zampa e nascosta sotto il rivestimento termico. Questa notizia è stata scoperta, era stata tenuta segreta o comunque poco nota per tutti questi anni, e è accaduto che un curatore d'arte che abita in Florida, che si chiama Jade Dellinger o qualcosa del genere se non ricordo male, abbia acquistato recentemente a un'asta questa piastrina con questi disegni, e dalle informazioni che è riuscito a raccogliere è risultato che era il risultato di un progetto di arte collettiva voluto proprio da uno di questi artisti, coordinato da uno di questi artisti, Forrest, o meglio noto come Frosty Myers, il quale aveva invitato questi suoi amici artisti a produrre questi disegni, perché all'epoca il programma spaziale e le missioni lunare suscitavano molto interesse e ammirazione, evidentemente anche negli ambienti artistici, e preparare questi disegni da portare sulla Luna. In realtà il progetto venne proposto anche alla NASA, ma si arrivò a una situazione di stallo, perché racconta Myers che la NASA non disse mai esplicitamente no, ma insomma si capì che le cose non stavano andando avanti. Allora pensò Myers di far arrivare comunque quest'arte sulla Luna per vie traverse, senza informare la NASA. Allora entrò in contatto Myers con un ingegnere che lavorava ai Bell Labs, i mitici laboratori della Bell, la compagnia telefonica americana. Entrò in contatto con Fred Waldhauser, se non ricordo male, che era un ingegnere che si prese carico, una volta ricevuto il disegno, un foglio con i disegni di tutti gli artisti, di ridurlo e di inciderlo su questa piastrina, appunto con le stesse tecniche di cui vi accennavo prima. C'era però il problema principale: vista l'opposizione della NASA, bisognava trovare un complice che potesse fissare questa piastrina sul modulo lunare, l'unica parte, una delle poche parti che sarebbe rimasta per sempre sulla Luna. E qui entra in gioco un personaggio misterioso, un ingegnere o comunque un tecnico, un dipendente della Grumman che costruiva il modulo lunare, che si offrì ricevuto da Myers il disegno di creare la piastrina. Ne vennero prodotti una ventina di esemplari, probabilmente quello acquistato all'asta dal curatore d'arte è proprio uno di quelli rimanenti, una di queste copie, e si offrì di fissarlo al modulo lunare. E due giorni prima del lancio di Apollo 12, nel novembre del 1969, telegrafò a Myers confermando la riuscita dell'operazione, quindi il fissaggio senza che nessuno si accorgesse al modulo lunare della piastrina, e si firmò John F. Era, naturalmente c'era questa necessità di mantenersi nell'anonimato, e per evitare di mettersi nei guai, perché chiaramente la NASA era contraria, si rischiava la carriera facendo una cosa del genere, mettendo un oggetto senza autorizzazione sul modulo lunare. Una precisazione: Waldhauser, l'ingegnere della TNT dei Bell Labs, non era quello che mise direttamente la piastrina sul modulo lunare. Lui si limitò a inciderla e contattò questo ingegnere della Grumman, che si firmò nel telegramma, mandando appunto mandando questo telegramma, si firmò come John F. Ora non è chiaro se John F. fossero effettivamente il nome e l'iniziale del cognome di questo ingegnere della Grumman contattato da Waldhauser, oppure fosse semplicemente uno pseudonimo ispirato per esempio alle iniziali di JFK di John Kennedy. Fatto sta che Waldhauser era l'unico che conoscesse l'identità di questo John F. e Waldhauser è morto e quindi non può confermare, non può dire chi sia stato e non si può avere la conferma che la piastrina sia stata effettivamente fissata all'EM e si trovi effettivamente sulla Luna. Recentemente ha scoperto e ricostruito la vicenda la rete pubblica televisiva americana PBS, che ha mandato in onda ieri sera, quindi il 21 giugno del 2010, uno speciale in cui ha raccontato questa storia e ha invitato chiunque conosca l'identità di questo misterioso tecnico ingegnere della Grumman, John F., di mettersi in contatto con il programma per cercare di avere qualche conferma ulteriore della riuscita di questa operazione, cioè per essere sicuri effettivamente che queste opere di arte moderna siano arrivate sulla Luna. Per il momento non c'è nessuna informazione, ma come dice un nostro illustre collega, se ci saranno informazioni e se ci saranno novità vi terremo informati. Quindi sulla Luna si troverebbe questo museo di arte moderna con alcuni fra i massimi esponenti dell'arte contemporanea. L'ingresso è libero se riuscite ad arrivarci.
Giusto sul filo del rasoio quel tuo intervento, che è durato esattamente il tempo che ti eri allocato. Allora, abbiamo altre notizie questa settimana. Innanzitutto notizie provenienti da Sollevante. Mi sembra che abbiamo parecchie notizie che arrivano dal Giappone. Magari ne avremmo parlato anche la settimana scorsa, ma non abbiamo fatto la nostra puntata settimanale. Quindi la notizia è un po' vecchia, ma Hayabusa, la sonda giapponese che aveva raggiunto nel 2008 l'asteroide Itokawa, è tornata sulla Terra. Una cosa che ci ha sorpreso, ne abbiamo parlato, abbiamo seguito le vicende della sonda molto da vicino, ogni correzione di rotta, ogni annuncio dell'agenzia spaziale giapponese. Noi vi avevamo riportato le possibilità della sonda di tornare a Terra e sono riusciti a far tornare sano e salvo sulla Terra il contenitore che potrebbe contenere una parte dell'asteroide di Itokawa. Chi è che vuole un commento su questo?
Beh, io vorrei soltanto dire che comunque vada l'analisi scientifica di questi eventuali campioni, o anche in assenza di campioni, questa mi sembra una missione di grande successo, mi sembra comunque un successo. Qualcuno ha definito questa missione la Apollo 13 delle sonde robotiche, delle missioni automatiche. Mi sembra particolarmente azzeccata questa definizione, che non ricordo aver visto, forse su Twitter o su qualche altro social network, perché nonostante l'avaria di praticamente tutti i sistemi vitali di bordo, di propulsione, l'atterraggio è stato perfetto e la sonda con l'eventuale campione è stata recuperata in ottime condizioni.
Le notizie continuavano a dire che non è possibile sapere se i frammenti o la polvere dell'asteroide sono stati catturati fino a quando non verrà aperta in condizioni super controllate in un laboratorio giapponese. Ma io mi sono sempre chiesto, ma perché non l'hanno agitata? Potevano agitarla, se fa rumore, allora vuol dire che c'è dentro qualcosa.
È difficile che la polvere, i pochi granelli di polvere, sì, o di regolite possano produrre.
Chiaramente era una provocazione scherzosa.
Però, non avrei mai detto. Io ero stato ispirato dalle due notizie confinanti, perché Paolo aveva parlato nella sua disamina di questa notizia riguardante le opere d'arte sulla Luna di un certo signor Dellinger. Sì. E io, che sono anche un amante di cartoni animati giapponesi, mi sono ricordato che Dellinger era uno dei tre robot che, entrando uno dentro l'altro, formavano il grande Gordian. Non so se voi l'avete visto, fa parte, come altri cartoni animati, solo della mia triste infanzia. Erano tre.
Questo è l'unico cartone giapponese che conosco, che è Dragon Ball, no, a parte ovviamente il mitico Planetes.
A parte, vi assicuro che se risentirete la sigla, che è una delle più belle che secondo me abbiano mai cantato a corredo dei cartoni animati, potreste riconoscerla. Comunque no, volevo solo dire che della missione Hayabusa, al di là delle sue implicazioni scientifiche e magari anche importanti scoperte che potrebbero essere rilevate con l'apertura del guscio che dovrebbe contenere i resti del raccolti dall'asteroide, c'è una buona parte di serendipity, cioè proprio quello che mi ha più affascinato della sfida di Hayabusa è stata l'esperienza acquisita via via dagli ingegneri della JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, che nel tentativo disperato di far fronte a tutti i malfunzionamenti che la loro piccola sonda ha subito, sono riusciti a sfruttare veramente tutto, dal vento solare per tenere in assetto la sonda a un unico ultimo eroico motore che è riuscito, diciamo, a riportare correttamente in posizione la sonda per il rientro verso la Terra. La sonda non avrebbe dovuto però impattare in maniera distruttiva, ma avrebbe dovuto in qualche maniera schizzar via come una pietra buttata sul filo dell'acqua, sul pelo dell'acqua, e tornare verso lo spazio. In realtà, appunto, è stato solamente un piccolo neo su una missione che spesso si poteva già pensare fosse perduta completamente. E quindi il fattore serendipity è una di quelle cose che secondo me avviene solo ed esclusivamente in ambito astronautico, nel senso che nel tentativo di far andare bene le cose hanno acquisito molto più di quanto l'investimento economico avrebbe lasciato presagire. Io, se non ricordo male, penso che Hayabusa sia anche una sonda relativamente a basso costo. Non erano progetti particolarmente faraonici e quindi sono davvero contento per loro e li invidio, nel senso che mi auguro che ci sia la possibilità anche per i nostri ingegneri di partecipare a missioni di così particolare successo. Sul forum poi ci sono stati amici come Paolo 137 che mi fa sentire meno solo, visto che a lui è venuto in mente che Hayabusa era una macchina di una serie di cartoni animati giapponesi di cui poi era stata prodotta un modello in scala 1:1. Paolo è bellissimo anche per questo, sa coniugare l'aspetto più scientifico a quello più bambinesco ed è una cosa che condivido con lui.
I cartoni giapponesi colonizzano questo podcast, un robottone alla volta.
Un lobottone alla volta, lobotto. Giusto perché eravamo in ambito di sollevante, ragazzi, vi ricordo che abbiamo un altro successo in casa JAXA, che è quello di Icaros, la vela solare che è a bordo della sonda Akatsuki diretta verso Venere. Quindi magari vi lascio la parola per non tenere troppo a lungo il monopolio del microfono, ma commentiamo che è veramente un altro grande successo.
Sì, innanzitutto i giapponesi hanno un altro punto che va ad accrescere la loro esperienza nelle vele solari, perché questa è una vela solare, diciamo, propria. Se Hayabusa utilizzava un pannello solare per orientarsi sfruttando la pressione dei fotoni, questa invece è una vera e propria vela solare. Paolo?
Sì, inizialmente nel dispiegamento di questa vela solare, nella parte principale esposta al Sole, si era notato una velocità di rotazione leggermente superiore a quanto previsto, ma evidentemente i tecnici hanno ritenuto che questo non fosse problema, hanno continuato il dispiegamento e la sonda è riuscita a trasmettere delle bellissime fotografie, credo uniche nel loro genere, che siano le prime del loro genere, che mostrano non solo la vela dispiegata, ma hanno anche utilizzato una tecnica innovativa per ottenerle. Invece di utilizzare una fotocamera o un dispositivo di ripresa fissato al corpo della sonda, è stata liberata una mini sonda, un mini satellite della sonda, che allontanandosi dal veicolo ha potuto fotografarlo via via sempre più lontano, quindi da vicino, con tutte le la possibilità fino alle riprese finali di mostrare la vela completa dispiegata.
Questo mi ha fatto venire in mente che è un modo con cui sarebbe possibile fare delle fotografie di uno shuttle attraccato alla stazione spaziale, perché non esiste una fotografia che, se non riprese da terra, che rappresenta uno shuttle attaccato alla Stazione Spaziale Internazionale. Esistono delle fotografie dello shuttle attaccato alla Mir, fosse una sola fotografia, che è assolutamente spettacolare, ma non esiste nulla e probabilmente non ci sarà mai, perché le regole che, diciamo, regolano il traffico spaziale non permettono, per ragioni di sicurezza relative allo shuttle, l'attracco di Soyuz o Progress durante la presenza dello shuttle sulla stazione spaziale. Questo perché gli eventuali getti di manovra potrebbero danneggiare in qualche modo la navetta. Però in questo modo magari è possibile fare allontanare questa sonda con una traiettoria programmata, cosa che non credo che sia difficile, perché soprattutto non dispone di capacità di manovra, quindi è un allontanamento completamente balistico. E potrebbe...
O magari, perché no, se si riuscisse a stabilizzarlo anche da un sweet sat.
Sì, ho pensato anche a quello, che è un esperimento che è stato fatto qualche anno fa. È stata allontanata una tuta Orlan, una tuta d'attività extraveicolare russa contenente delle apparecchiature da radioamatori. C'è da dire che non è possibile magari stabilizzarla. È stata allontanata con un movimento rotatorio la tuta, ma poi non aveva dei dispositivi di ripresa fotografica, perché era un esperimento radioamatoriale, ma non credo che sarebbe facile fotografare qualcosa da un corpo che si muove praticamente liberamente. Però si può provare.
Una cosa interessante anche di questa missione, o meglio di questo aspetto particolare della missione Akatsuki, è secondo me il ritorno sui media. Immagini come queste, che possono sembrare più utili agli ingegneri, in realtà secondo me hanno avuto un grande impatto anche sul pubblico, perché di questo particolare, del dispiegamento della vela, ne hanno parlato un po' in tutti i telegiornali, così come sono passate su tutti i telegiornali le immagini della Hayabusa che si andava a disintegrare nel rientro sopra l'Australia.
E in particolare il video della NASA che riprende il rientro nell'atmosfera, la disintegrazione di Hayabusa, è stato virale, nel senso che è stato visto da oltre 200.000 utenti, diverse centinaia di migliaia di utenti.
Sì, sarà che è una delle poche volte in cui si sentono dei giapponesi urlare dall'emozione, non so se questo ha contribuito, però sicuramente è un impatto da non sottovalutare, quello sui media, soprattutto se il tantan, come tu dicevi Paolo, avviene in maniera virale, come è tipico di alcuni video che vanno a circolare sul web. Insomma, è in un certo senso tutto fa brodo, con rispetto parlando. Meno male che ogni tanto di spazio si parla anche a proposito sui media generalisti.
Nel frattempo dalla chat mi correggono dicendo che esistono delle fotografie dello shuttle attaccato alla stazione spaziale. Sì, io intendevo una fotografia che mostra l'intera stazione spaziale con lo shuttle attaccato. Sì, so che è possibile durante le attività extraveicolari fotografare la navetta, oppure anche dagli oblò di alcuni moduli più lontani dal punto di attracco dello shuttle. Però immaginavo proprio una foto come quella storica della Mir, dove tutta la stazione è rappresentata con lo shuttle attraccato. Dà anche un'idea delle dimensioni relative, che non è sempre facile afferrare.
E a proposito di stazione, in questo periodo si sono avvicendati gli equipaggi, ed è notizia proprio della scorsa settimana il lancio e l'attracco di Soyuz TMA-19, che è decollata come sempre in maniera estremamente puntuale dal cosmodromo di Baikonur nella tarda serata italiana, alle 23:25. Speriamo che il lancio di Nespoli a dicembre non sia a quest'ora, ma magari in prima serata, così riusciamo a organizzare qualcosa. Ma detto questo, la Soyuz ha portato sulla stazione spaziale l'Expedition, diciamo l'incremento che fa parte della Spedizione 24. I tre astronauti a bordo erano Tracy Caldwell, Alexander Skvortsov e Mikhail Kornienko. E questa cosa è un po' complicata, aveva provato Alberto a spiegarla una volta. La stazione non è più, diciamo, non è più abitata da soli tre astronauti, ma da sei, che però a gruppi di tre si alternano in salite e discese. In pratica gli equipaggi non sono mai in blocco sulle navette, ma appunto alternandosi queste due terne, alcuni restano a bordo formando degli incrementi e non degli stacchi veri e propri di equipaggio completo. Ecco, non lo so, mi sto incartando, ma su una cosa
ci sono degli incrementi al posto di Expedition. L'Expedition rappresenta la somma di due incrementi e coinvolge sei astronauti che però viaggiano in gruppi da tre, una cosa del genere.
Ok, quindi cosa interessante magari per gli ascoltatori che non sono fruitori di forum astronautico e magari non ci hanno mai fatto caso: tenete presente che sopra la nostra testa volano sei persone costantemente ormai da mesi, da anni, e magari ogni tanto guardando verso l'alto scorgete un piccolo oggetto in movimento che non è un aereo ma è la stazione spaziale. che per le sue enormi dimensioni oramai è diventata brillante quanto se non più delle più brillanti stelle del cielo.
C'è un passaggio particolarmente favorevole questa sera, dovrebbe accadere durante il nostro after party, se mi ricordo do i riferimenti verso la fine dell'episodio, ricordatemelo voi piuttosto, non lo faccio adesso per non tediare chi ci ascolta in differita e non può usufruire dell'informazione. C'è ancora una notizia di politica spaziale, chiamiamola così, è un cambio, anzi una conferma alla guida dell'Agenzia Spaziale Europea. Ovviamente questo lo lascio spiegare per bene a Marco, che di solito ha questo taglio particolarmente professionale quando si tratta di politica.
Ti ringrazio. È stato riconfermato alla guida dell'Agenzia Spaziale Europea il francese Jean-Jacques Dordain, che appunto continuerà a ricoprire questa carica per altri 4 anni. Dordain era in carica dal 2003 e quindi praticamente il suo lavoro si concluderà a giugno del 2015. Diciamo che nell'arco della presidenza di Dordain sono stati molte le pietre miliari che hanno costellato l'attività dell'ESA. Uno dei ricordi più belli che ho di questo signore francese è la sua presentazione dei nostri Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano nell'ultima selezione per astronauti dell'ESA. Sarà la complicità della sua rubicondità o dei suoi occhialetti rotondi o del suo simpaticissimo accento francese, ma a me personalmente ha fatto subito una gran simpatia a pelle. Però al di là di questo, diciamo, sotto la sua presidenza si sono avviati molti importanti programmi, come per esempio la costellazione dei satelliti Galileo e in particolare il lancio di Giove A, che è stato il primo di questi satelliti, il satellite di prova. Sempre con la guida di Verne, ESA ha portato in orbita ATV-1, Jules Verne, il primo camion spaziale costruito in Europa in grado di portare verso la stazione spaziale rifornimenti per gli astronauti, partendo dalla base posta nella Guyana francese, che è appunto una delle poche zone coloniali rimaste alla Francia e che si trova sopra il Brasile, quasi sulla linea dell'equatore, quindi un posto perfetto da dove lanciare, un posto magari, Michael, dove potremmo pensare un giorno di andarci a fare un giro, chi lo sa. Ancora nel marzo del 2009 è stato lanciato GOCE, un importante satellite di esplorazione del nostro pianeta, e come vi ho già detto sono stati selezionati con lui i nuovi astronauti europei. È stato lanciato il satellite Herschel e insieme a Planck con un Ariane 5. La Repubblica Ceca si è unita agli stati che fanno parte dell'ESA e si è lavorato alacremente anche al programma ExoMars, che è il primo programma che prevede con una sonda di costruzione europea il recupero e la spedizione verso Terra di un campione di suolo marziano. Insomma, sono tanti gli step avvenuti, sarà appunto anche grazie all'estensione temporale del suo mandato, ma noi non possiamo fare altro che augurare a Jean-Jacques Dordain e quindi a tutta l'organizzazione dell'ESA altri 4 anni di lavoro ricchi di successi per tutti quanti noi.
Ed è stato proprio sotto la direzione di Dordain che c'è stata anche una importante missione di cui stiamo per sentire parlare nell'intervista con il dottor Flamini.
Sì, direi che possiamo passare direttamente all'intervista e rimandare a più tardi la chiusura dell'episodio. Partiamo con l'intervista. Eccoci in collegamento con il dottor Flamini dell'Agenzia Spaziale Italiana. Buongiorno dottor Flamini.
Buongiorno a voi.
La prima domanda riguarda lei, le chiediamo di presentarsi, di descrivere la sua posizione ai nostri ascoltatori.
Sì, io oggi sono il Chief Scientist dell'ASI, ovvero il coordinatore scientifico di tutte le attività scientifiche dell'Agenzia, e nel passato sono stato responsabile dell'unità osservazione dell'universo, che è quella che si occupa della scienza di osservazione dell'universo, quindi di una parte delle vere scienze, poi le altre sono per esempio l'osservazione della Terra e nell'atmosfera e quant'altro. E precedentemente ancora sono stato il e sono ancora, diciamo, per, anche in questo nuovo ruolo, il responsabile per parte dell'Agenzia Spaziale Italiana della nostra partecipazione alla missione Cassini, ovvero sono stato il program manager della missione durante la fase di realizzazione, adesso poi sono l'interfaccia rispetto alla NASA per tutte le attività che continuiamo a fare durante la missione.
In particolare quindi per la missione Cassini-Huygens, che è particolarmente seguita dal nostro pubblico, diciamo, quali sono gli strumenti e il know-how che ha fornito direttamente ASI? Qual è stato il ruolo principale di ASI nella missione?
Allora, ricordo che ASI è partner insieme alla NASA e all'ESA, siamo i tre partner che hanno realizzato la missione, e quindi è una missione internazionale, una vera missione internazionale, in cui tra l'altro hanno partecipato anche nazioni non europee, oltre che gli Stati Uniti. Il motivo della nostra partnership è che con un accordo bilaterale, ovvero tra noi e la NASA, quindi non con ESA, abbiamo realizzato strumenti e parti dello spacecraft Cassini, proprio del satellite Cassini, estremamente importanti. Io partirei dalla Huygens antenna, quindi dell'antenna ad alto guadagno che, come dire, caratterizza ogni fotografia che si vede della Cassini, perché è un oggetto molto grande, sono 4 metri di diametro, che è il cuore del sistema di telecomunicazioni tra Cassini e la Terra e viceversa, ma è anche il cuore di due degli strumenti di bordo che abbiamo realizzato congiuntamente con i nostri amici del JPL, ovvero il radar, che usa l'antenna come antenna radar, e lo strumento di radioscienza, che utilizza di nuovo l'antenna come parte delle sue trasmissioni in doppia banda e in doppia polarizzazione. Quindi questi due strumenti che ho citato fanno parte del nostro contributo diretto alla missione Cassini, così come fa parte del contributo diretto alla missione Cassini tutto il canale visibile dello spettrometro immagine VIMS, che tra l'altro ricordo è il primo spettrometro immagine che si immagini o iperspettrali, come si dice adesso, ad aver mai volato, quindi anche tecnologicamente un oggetto molto avanzato. Questa è la nostra partecipazione a Cassini nel bilaterale con NASA. Poi abbiamo dato ad Huygens lo strumento HASI, che è lo strumento che durante la discesa e anche nel momento dell'atterraggio ha misurato tutte le caratteristiche di temperatura, pressione, conducibilità elettrica e anche il suono dell'atmosfera di Titano.
Quindi un
l'industria italiana poi ha realizzato molte altre cose, però non necessariamente come contributo diretto dell'ASI. Un'altra parte che abbiamo dato come contributo diretto è l'ottimizzazione, se vogliamo dire, ovvero l'implementazione di particolari caratteristiche tecniche sulle trasmissioni tra Cassini e Huygens durante la discesa. In questo caso la radio ricevente di Huygens, liscia trasmittente di Huygens, il transponder di Huygens era italiano, però realizzato sotto il controllo dell'ESA, l'Huygens antenna e parte delle telecomunicazioni erano nostre, però nel nostro bilaterale con NASA, abbiamo aggiunto un valore in più, implementando e facendo sì che la radio realizzata in Italia, trasponder realizzata in Italia per conto di ESA, avesse delle caratteristiche che lo rendessero totalmente e perfettamente compatibile con l'antenna di bordo, e quello è stato con un ulteriore contributo dell'ASI.
Quindi sia un contributo tecnologico che di industria.
Sì, poi ripeto, a bordo ci sono molte altre cose italiane. Io comincerei a parlare degli star tracker, ovvero dei sensori che danno la posizione delle stelle su Cassini, che sono realizzati da un'industria italiana che sono di estrema precisione, e per cui abbiamo avuto applausi continui da parte della NASA, però la NASA, anche se guidata da noi, li ha acquistati direttamente dall'industria italiana, quindi non li abbiamo pagati noi italiani, ma abbiamo creato tutte quelle condizioni tecniche per far sì che la NASA potesse acquistarle della nostra industria.
E dunque si cominciano anche a vedere dei risultati scientifici da questi strumenti?
Beh, sì, sicuramente. Diciamo, più che si comincia a rivedere i risultati scientifici, sì, li abbiamo già i risultati scientifici, perché ricordo che Cassini abbiamo lanciato nel 97. È arrivata a Saturno nel 2004, ha rilasciato Huygens a luglio 2004, il 4 luglio 2004. È arrivata ha rilasciato Huygens dentro Titano nel 2005, a gennaio, e da allora, diciamo dal 2004, con il flyby di Febbe, il primo dei satelliti di Saturno di cui abbiamo fatto una visione ravvicinata, abbiamo fatto delle misure, ad oggi ci ha fornito un'enorme quantità di scoperte, in alcuni casi vere e proprie scoperte, nel senso che tutta una serie di cose che ignoravamo prima che la missione Cassini arrivasse, e inclusa la scoperta, diciamo, di Titano stesso. Ricordo che quando abbiamo fatto abbiamo iniziato la progettazione di Cassini e di Huygens, di Titano sapevamo soltanto dalle missioni Voyager, che era un pianeta con un'atmosfera molto densa, una volta e mezzo quella terrestre, molto fredda, con una anomala quantità di metano nell'atmosfera stessa, che faceva pensare a un oceano globale di metano, ma non sapevamo nient'altro. Era virtualmente un salto nel buio su una superficie di un pianeta sconosciuto. Ad oggi abbiamo tra Huygens, che è sceso sulla superficie e ci ha fatto vedere le immagini durante la discesa e le immagini della zona di atterraggio di 30-40 metri intorno alla zona di atterraggio, le immagini del radar che hanno dato una ricopertura quasi completa di tutta la superficie, quasi perché man mano aumentiamo la ricopertura durante i vari flyby, VIMS, che ha fatto la stessa cosa e che quindi ci ha dato una parte di copertura in alcune bande spettrali ben precise, e la camera di bordo, abbiamo ormai un quadro, diciamo, abbastanza, non voglio dire chiaro, ma abbastanza esaustivo di come appare Titano e di alcune caratteristiche del pianeta stesso. La stessa cosa vale per gli altri. Abbiamo per esempio scoperto che Encelado, che era un oggetto che si sapeva fosse formato al 99% di acqua, è anche un pianeta attivo con dei geyser che abbiamo visto poi vanno a formare l'anello più esterno, cioè le cui particelle ghiacciate vanno man mano migrano e vanno a formare l'anello più esterno, l'anello E di Saturno. Quindi abbiamo e stiamo continuando ad avere ogni giorno delle nuove scoperte.
Perfetto. Tornando a Titano, lei diceva che dalle missioni Voyager si avevano dei dati, e quindi diciamo che l'informazione da libro di testo era che Titano era un mondo molto simile alla Terra primordiale, quindi c'è un'analogia tra l'ambiente della Terra primordiale e quella di Titano. Alla luce degli ultimi dati, questa analogia sopravvive? Viene modificata come è evoluta?
Allora, l'analogia era soprattutto rispetto al tipo di composizione dell'atmosfera, ovvero un'atmosfera di tipo non ossidante ma un'atmosfera di tipo riducente. Come si pensa sia stata l'atmosfera della Terra prima dell'avvento della vita, ovvero prima che ci fossero dei microrganismi che andassero man mano a produrre ossigeno nell'atmosfera. E Titano, diciamo, all'epoca avevamo delle misure appunto dai Voyager che ci dicevano che l'atmosfera era quella che avrebbe potuto avere la Terra prima della comparsa della vita. Quindi un'atmosfera di tipo prebiotico.
E quindi...
Tuttavia sapevamo pure già da allora che era un'atmosfera molto fredda, cioè le condizioni sostanzialmente diverse erano che Titano era comunque un pianeta con una temperatura media di meno 190 gradi alla superficie e nell'atmosfera, quindi molto diverso dalla Terra. Questo è tutto stato confermato, cioè l'atmosfera effettivamente era quella di questa zona di composizione, le temperature sono effettivamente così basse, però abbiamo effettivamente un'enorme quantità, poi abbiamo visto, di metano e di etano. Non abbiamo visto l'oceano globale, ma ci sono laghi e mari, soprattutto nelle zone polari di Titano, di metano appunto e di etano, e quindi abbiamo delle condizioni che non sono a priori impossibili per eventuali forme di vita estreme. Questo infatti ha portato anche a considerare Titano, così come Encelado peraltro, che abbiamo visto avendo dei gas, vuol dire che sotto c'è dell'acqua allo stato liquido,
sì, sì.
A considerare i due corpi come corpi su cui si applica il concetto delle Nazioni Unite della Planetary Protection, ovvero di quei corpi che vanno protetti da eventuale inquinamento portato dalla Terra di organismi estranei. Questo ha una conseguenza anche per la missione Cassini, in quanto la sonda Cassini, che non è stata sterilizzata quando l'abbiamo lanciata, perché è una sonda che comunque dovrebbe venire in orbita e comunque doveva andare verso corpi che all'epoca si pensava che non avessero nessuna, diciamo, vera rilevanza per possibili forme di vita, e quindi non fu sterilizzata, ad oggi dobbiamo trovare una maniera per farla, per fargli terminare la vita in maniera tale, quindi la vita operativa della missione, in maniera tale da non cadere né su Titano né su Encelado,
una sorta
cadere
di...
mai su questo, e quindi dobbiamo trovarci, e ci siamo immaginati, un altro scenario per far terminare la missione Cassini in maniera sicura, quando non avrà più abbastanza propellente a bordo per controllare l'assetto in maniera propria.
E quale sarà questa soluzione che avete trovato?
La soluzione sarà che nel 2017, quando dai nostri conti esce fuori che il propellente è arrivato alla quantità minima necessaria per poterne garantire un cambio di traiettoria, la faremo entrare in una traiettoria che la porterà su un'orbita molto più vicina a Saturno, passando varie volte, una ventina di volte, all'interno della fascia degli anelli e infine precipitare su Saturno stesso. E quindi finire gloriosamente la propria vita con un tuffo dentro Saturno, nell'atmosfera densa di Saturno, dalla quale, come dire, da questo tuffo speriamo anche di acquisire qualche dato durante il periodo in cui man mano penetrerà dentro l'atmosfera, fino a scomparire ed essere distrutta all'interno della atmosfera iperdensa di Saturno stesso.
Quindi se Huygens fosse costruita oggi sarebbe...
Se Huygens fosse costruita oggi dovremmo sterilizzarla.
Appunto, quindi non è stato seguito questo principio perché non era previsto all'epoca, giusto?
Diciamo, no, esatto, però come tutte le sonde planetarie, indipendentemente, anche se la sterilizzazione, diciamo, secondo certe regole non fu fatta per Huygens, Huygens tuttavia era stato, diciamo, pulito in maniera tale da assicurare che non ci fossero tracce di contaminazione terrestre. In ogni caso, quando si parla di sterilizzazione a questi livelli si parla di non avere neanche di non avere nessun tipo di organismo, quindi neanche virus integri, se non una parte sopra qualche milione. Quindi è una sterilizzazione molto complessa, che è quella che viene fatta per esempio per tutte le sonde di Marte. È anche molto costosa, peraltro.
E dal punto di vista tecnologico, costruendo oggi Huygens, invece ci sono degli strumenti che farebbe, che progetterebbe in modo diverso per, diciamo, verificare meglio i dati che sono stati raccolti fino adesso?
Beh, la prima cosa che farei ad oggi è quella, visto che adesso conosciamo che la superficie di Titano è in buona parte una superficie di tipo solido, quindi che non si fa un tuffo nel liquido, costruirei la sonda in maniera tale di trasmettere anche dalla superficie. Ricordo che Huygens, proprio perché non sapevamo che tipo di superficie avremmo trovato al momento dell'atterraggio, non si impose nessun requisito di sopravvivenza all'impatto, ma soltanto un best effort, e si impose un requisito di galleggiare almeno mezz'ora nel liquido. Ma non, niente di più. Ad oggi potremmo invece dire che, come le sonde per esempio che atterrano su Marte, potremmo pensare a qualche cosa che atterri sulla superficie e continui a trasmettere per un periodo abbastanza lungo, e quindi anche strumenti che utilizzino a più tempo. Penserei poi ad una camera panoramica che sia in grado di darmi una panoramica del luogo di atterraggio. Penserei a uno strumento di misura del vento al suolo, per esempio, e a uno spettrometro o a qualche tipo di strumentazione con un braccetto robotico che prendesse qualche campione dalla superficie di titano e lo portasse a un analizzatore di spettro, un qualche strumento all'interno che mi potesse dare la composizione esatta della superficie e anche magari un microscopio montato sul braccetto che mi facesse vedere qual è la granulometria fine del materiale stesso. E poi forse, come avevamo sognato in una missione che era stata quindi studiata per poter essere eventualmente selezionata da ESA o da NASA, si potrebbe pensare che invece di una sonda, come è stato Titano, che scende con un paracadute a terra, di far entrare una mongolfiera nell'atmosfera di Titano e poter, come dire, navigare nell'atmosfera facendo misure atmosferiche con una certa continuità.
Certamente la densità lo permette.
Andarsi a misurare non solo in un punto, ma un po' su tutto Titano le cose.
Speriamo di avere possibilità di questo genere in futuro. Quindi ci sono delle in previsione ulteriori collaborazioni magari direttamente tra ASI e NASA o comunque tra ESA e NASA per...
Beh, diciamo, nel mondo scientifico e quindi anche poi di riflesso nelle agenzie ci sono dei progetti, appunto, come quello che dicevo per Tandem e altri progetti che stanno al momento allo studio, sia per una sonda che penetri dentro Saturno in maniera autonoma trasmettendo anche da grossa profondità, sia per Titano stesso, per poter appunto fare delle misure di periodo più lungo. Una delle cose che stiamo vedendo, per esempio ad oggi, visto che nel frattempo dall'arrivo di Cassini ad oggi Saturno si è mosso un bel po' nella sua orbita e adesso siamo in solstizio, in equinozio, abbiamo visto per esempio che le stagioni esistono anche su Titano. E tant'è che i laghi sembrano ridursi un po' come superficie, quindi è un satellite, anche se grosso come un pianeta, un po' più grosso di Mercurio, diciamo, è un satellite che ha una sua attività anche evolutiva nel tempo, quindi per esempio pensare a complementare quelle che saranno le informazioni che ci dà la sonda Cassini nei prossimi 7 anni in cui vedremo ancora di più questa evoluzione temporale dei fenomeni, è un altro degli altri aspetti che ci piacerebbe studiare meglio, così come ci piacerebbe poter studiare ancora meglio Encelado per capire la ragione per la quale su un oggetto relativamente piccolo da 500 km più o meno di diametro, quindi è formato di ghiaccio d'acqua, per quale motivo l'acqua sia allo stato liquido all'interno, ci deve essere un meccanismo e questo meccanismo va studiato per bene, può essere l'accoppiamento mareale con con Saturno, sì. Ma potrebbe anche essere una percentuale di elementi radioattivi e quindi forniscono calore all'interno del satellite stesso. Per fare queste misure bisogna fare dei passaggi ravvicinati migliori di quanto Cassini possa fare oggi.
Sono pensabili dei orbiter specifici per i due satelliti?
Sì, sono pensabili, molto difficili da realizzare perché si parla di oggetti, soprattutto in cielo, con bassa gravità, non si può sfruttare anche la gravità per fare, come dire, dei flyby molto ravvicinati, bisogna immaginarsi qualche altro sistema che dal punto di vista energetico è dispendioso, però è possibile.
Va bene, io la ringrazio moltissimo, è stata un'intervista decisamente interessante e la ringrazio della collaborazione.
È un piacere e penso che proprio perché Cassini è, come dire, è una satellite che continua a vivere, continua a fornire sempre nuove scoperte, forse ci potremo sentire ogni tanto anche per questo.
Assolutamente sì, volevo augurarmi la stessa cosa e chiedergliela tra le righe, ma direi che la sua offerta è più che accolta. La ringrazio.
D'accordo, buongiorno e buona giornata. Buongiorno. Astronauticast.
Siamo tornati in diretta in studio. Chiediamo scusa a chi ci sta ascoltando in diretta. Spesso le trasmissioni in diretta delle registrazioni hanno qualche glitch tecnico, ma chiaramente nella registrazione dell'episodio sarà tutto sistemato. Metteremo anche la possibilità di scaricare l'intervista da sola per chi magari ci ha ascoltato in diretta e vuole riascoltare soltanto questa parte.
Sì, ed è stata un'intervista particolarmente interessante perché Huygens è una di quelle missioni che ha trasformato un puntino luminoso in un mondo vero e proprio, perché per tanti anni chi è stato per esempio astrofilo nella mia generazione o comunque chi ha iniziato a interessarsi di astronautica e spazio da tanto tempo ha sempre saputo poco dalle osservazioni da Terra di questo oggetto, poco più che le caratteristiche orbitali. Invece Huygens ce lo ha restituito come un mondo.
Sì Paolo, hai proprio ragione, perché Titano e Saturno sono due straordinari mondi molto lontani, ma forse per questo anche molto misteriosi. In particolare Titano, con questa sua particolarità di avere una densissima atmosfera, pur non essendo un pianeta ma un satellite, anche se poi insomma trasportato in altre zone del sistema solare potrebbe rivaleggiare con qualche pianeta per dimensioni.
È più grande di Mercurio.
Con questa sua atmosfera così densa ha occultato i suoi misteri per un sacco di tempo, fino a quando siamo riusciti a far atterrare una piccola sonda made in Europe che ha cominciato a raccontarci delle cose. Ma come spesso succede, ci sono scoperte che più che condurci a delle risposte definitive fanno sorgere nuove domande, aumentano l'appetito di conoscenza di scienziati e di appassionati sparsi in tutto il mondo. E quindi spero davvero che questa missione possa avere presto degli successori, perché davvero le domande sono tante e sono tutte intriganti. Voglio solo accennare che uno dei punti di forza di Cassini-Huygens, oltre chiaramente ad aver avuto dedicate le menti di persone come il nostro intervistato, ha anche un principal investigator di tutta eccellenza dal punto di vista della divulgazione, che è Caroline Porco, che è del JPL, della NASA, e che conduce un'attività di divulgazione dei risultati di Cassini-Huygens eccezionale, utilizzando tutti i canali di internet, da Twitter al sito internet cyclops.org, ma anche al suo sito personale, insomma. Tanto di cappello, siamo fortunati che nell'era moderna riusciamo non solo a esplorare ma anche a condividere le informazioni senza essere degli esperti del settore.
Sì, diciamo che questo tipo di missione sono una cosa che c'è una volta ogni decennio. Abbiamo avuto negli anni 90 Galileo, forse anche Ulisse era paragonabile come complessità, come investimento, anche se era meno spettacolare dal punto di vista delle immagini, perché una sonda che se ne va a spasso nel sistema solare dove non ci sono i pianeti è meno spettacolare, ma speriamo che il prossimo decennio ci porti qualcosa di simile. Poi adesso abbiamo New Horizon, che ok, sarà qualcosa di meno duraturo, meno spettacolare sul lungo periodo, non ci saranno immagini che continuano a provenire, a pervenirci, diciamo, a flusso continuo come Saturno, come quelle che ci arrivano da Saturno, che sono praticamente delle opere d'arte della natura. Ma New Horizon nel suo tour che la porta a passare vicino a Plutone e a Caronte sicuramente ci offrirà un attimo di scienza particolarmente appassionante, perché è lontano a praticamente un sistema solare da noi.
È un'altra missione spettacolare, questa volta degli anni 80 e altrettanto europea, è stata proprio la missione Giotto.
Vero, anni 80, non riuscivo a pensare a nulla per gli anni 80, ma Giotto non mi veniva in mente.
Se cercavi di cedermi l'angolo vintage ci sei riuscito.
È giusto.
pensa che pur essendo a scuola dalle suore, quindi molto ligi agli orari e tutto quanto, non si direbbe che sono andato a scuola dalle suore. Però ci avevano portato nella saletta riservata con uno dei pochi televisori a disposizione del pubblico, e ci avevano fatto vedere il momento in cui Giotto stava per sfiorare, fare il famoso flyby della cometa di Halley.
E volevo ricollegarmi a una delle notizie che davamo prima, cioè la riconferma di Jean-Jacques Dordain, direttore generale dell'ESA, ricordando come lui annunciò in una affollatissima conferenza stampa i primi risultati e le prime immagini di Huygens. Le annunciò dicendo: siamo i primi visitatori di Titano.
Bene, allora ci resta per chiudere l'episodio numero 24, ricordiamo terz'ultimo episodio della stagione 3, poi ci prendiamo un po' di vacanza, tra virgolette, perché non tutti hanno ferie ad agosto, ma ci prendiamo il mese di la seconda parte del mese di luglio, di agosto per le vacanze, poi partiamo a settembre con la stagione 4. Questa comunque è la terz'ultima puntata e non manca neanche in questo caso il link della settimana, che questa volta è stato proposto credo da Marco, ed è il blog Beyond Apollo. Se ne vuoi parlare, Marco?
Sì, si tratta del blog di David SF43, che è un divulgatore americano che ha la passione del pallino per recuperare vecchi progetti e situazioni legate all'esplorazione dello spazio con equipaggi umani e non della NASA, e grazie alla sua capacità di scavare negli archivi dell'ente spaziale americano veniamo a scoprire tutta una serie di idee, progetti, elucubrazioni, proposte di missione che hanno avuto luogo nel corso di tutta la storia dell'ente spaziale. Quindi davvero si va a scavare in proposte estremamente affascinanti che sul serio ci fanno chiedere: ma se avessero realizzato questa cosa, se avessero davvero lanciato quella missione, che cosa avremmo scoperto? Ecco, non si tratta di una mera raccolta di immagini vintage, ma anche di un blog ricco di commenti pertinenti e tecnicamente molto validi che arricchiscono grandemente il repertorio di immagini d'epoca, cosiddetti bozzetti artistici, quando ancora venivano realizzati a mano, a pennello, dagli artisti. E quindi credo sia una risorsa assolutamente da non perdere per tutti noi appassionati, specie da coloro, e so che ce ne sono tanti sulle pagine di Forum Astronautico, che seguono con particolare curiosità e affetto le missioni più vetuste, gli ambiti più vetusti delle missioni NASA.
E questo è un blog che raccomando anche agli appassionati di retrofuturo, perché racconta un futuro che non c'è mai stato e che è rimasto in questi disegni che non sono stati mai concretizzati in progetti effettivamente lanciati nello spazio.
Sì, fanno un po' compagnia a quelle immagini di macchine futuristiche che andavano di moda dagli anni 60, gli anni 50, gli anni 60, dove si presentava il futuro dell'umanità con queste città ultratecnologiche che poi ovviamente hanno avuto un'evoluzione, ma che è diversa da quello che si erano immaginati gli artisti.
Ma hanno un fascino particolare. Ma
il fascino particolare appunto di questi disegni è che secondo me è incredibilmente superiore a quello che può essere il rendering 3D delle missioni proposte per il programma Constellation. Lasciando stare che quei rendering hanno seguiranno la stessa sorte probabilmente di queste immagini, cioè diventeranno delle icone di un futuro che non si è realizzato, ma non è la stessa cosa. Qui c'era una... Adesso non voglio fare l'antitecnologico, mi piace il fatto che siano dei rendering tridimensionali, ma sono molto meno poetici di queste immagini che mostrano cieli stellati e astronauti che passeggiano per i crateri lunari raccogliendo rocce o con alle spalle magari una parte di una base spaziale permanente sulla Luna. Insomma, è un fascino diverso rispetto alla dimostrazione di qualcosa che poi non ci sarà neanche come Constellation.
Un fascino alla Matt Mason, un vecchio gioco della Mattel, un astronauta che aveva un gioppino, una marionetta di astronauta che però era possibile vestire, che era possibile far passeggiare a bordo di futuristiche rover spaziali, lunari, non meglio identificati, con però molto accurata una riproduzione della tuta per le passeggiate lunari simile a quella presentata nel documentario curato da Von Braun per la Disney, quella, se, non so se avete presente,
sì,
in cui l'astronauta è chiuso in una specie di lanterna di lanterna da faro, una cosa che più scomoda non si può, e l'astronauta non poteva cadere altrimenti pena la morte, perché non si sarebbe mai potuto rialzare. Comunque
Insomma, queste immagini di un futuro come quei film che abbiamo visto l'anno scorso. Cos'era l'anno scorso che abbiamo visto al Vedere la Scienza, i film muti, cos'era, La Donna nella Luna e poi quell'altro russo?
Un film russo degli anni 30, molto suggestivo, molto ingenuo ma sicuramente suggestivo.
Molto belle le smorfie di dolore durante l'accelerazione del lancio.
Stiamo staccando però senza aver dato con precisione l'URL, chiaro che sarà nelle
note dello show.
Note dello show, però se qualcuno vuole provare al volo mentre sta guidando ad aprire sul telefonino il sito,
non fatelo, vi prego, non fatelo.
/beyondapollo.blogspot.com. Naturalmente stavo scherzando, non aprite il sito se state guidando, aspettate di arrivare a casa, non salutate la moglie e i figli, fiondatevi al computer e immergetevi in questo mondo virtuale e vintage dello spazio.
Allora, arrivati intorno all'ora di trasmissione, noi vi diamo appuntamento alla penultima puntata, la 25, martedì prossimo. Con tutta probabilità sarà martedì alla solita ora, 20:35, 21:35, 21:40. Martedì sera, Astronauticast numero 25, da parte di Michael Sacchi al microfono numero 1 degli Astronautica Studios è tutto.
Vi saluta al microfono numero 2 Paolo Vintage Amoroso.
E un saluto anche dagli studi distaccati di Erve da Marco Zambianchi.
Ciao a tutti ad Astra!
If only I could fly above the sky, see the earth from that heavenly perch. If only I could feel that wondrous thrill that never goes away. If only I could fly. I know my chances to go are minuscule at best, but that doesn't mean my dreams will ever be at rest. Just go already. In my mind I feel the power and anticipation growing. So easy to imagine, even without ever actually knowing. If only I could fly above the sky, see the earth from that heavenly perch. If only I could feel that wondrous thrill that never goes away. If only I could fly above the sky, see the earth from that heavenly perch. If only I could feel that wondrous thrill that never goes away.
No, è già finita.